Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio in apertura, ci occupiamo del cosiddetto Manetti Gate, che è al centro della seduta odierna del Consiglio regionale. Manetti Gate, dal nome dell'attuale assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, che il 13 ottobre, nel giorno peraltro dello spoglio elettorale, venne multata per aver transitato in corsia d'emergenza sull'autostrada A11, le fu sospesa la patente. Manetti ha sempre sostenuto che si trovava sulla corsia d'emergenza perché aveva avuto un malore, per aspettare i soccorsi venne chiamata un'ambulanza. Il caso politico nasce dal fatto, oltre dalla vicenda in sé ovviamente, dal fatto che poi arrivò sul posto il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che poi nel pomeriggio, a quanto è risultato dalla risposta del Ministero dell'Interno a seguito di un'interrogazione parlamentare dell'onorevole La Porta, nel pomeriggio il presidente Giani accompagnò Manetti, che allora era ancora capo gabinetto della giunta regionale, quindi del presidente Giani, in prefettura. Dibattito bollente in consiglio regionale dopo un'interpellanza presentata dal centrodestra. Lo sta seguendo per noi il dibattito Giorgio Bernardini. A te la linea, Giorgio.
Sì, sono proprio qui a Palazzo della Regione, dove si è appena concluso sostanzialmente nel Consiglio regionale anche questo botta e risposta, insomma molto atteso, che hai ben descritto rispetto ai temi che sono appunto di emergenza nella politica regionale. Ebbene, c'è stata una risposta a braccio del presidente Giani, una vera e propria difesa di ufficio della sua assessora alla cultura, già capo di gabinetto, è ricordato, insomma all'epoca dei fatti si trattava ancora di quel ruolo. Ebbene, ha spiegato, ha risposto ad alcune domande che avevano posto appunto da Fratelli d'Italia, in particolare dalla capogruppo Chiara La Porta, dicendo innanzitutto che dal prefetto Giani si è recato nell'ambito di appuntamenti ordinari che lui aveva sostanzialmente con la prefetta di Firenze, e quindi insomma non è da attenzionare questo fatto. In più Giani ha attaccato dicendo che la destra vuole strumentalizzare la vicenda, parlando nell'interrogazione e anche nelle uscite di stampa di corsie d'emergenza, quando lui invece precisa come lo stesso ministro, come lo stesso ministero appunto aveva verbalizzato nella risposta alla porta alla Camera, da cui nasce anche questo approfondimento, si trattava appunto della corsia di accelerazione. Dice Giani in sostanza: io mi sono preoccupato, ha detto, per la mia collaboratrice, ho sentito che mi ha chiamato con una voce preoccupata, mi sono recato lì con la mia macchina, la mia Fiat 500, e ho sostanzialmente visto appunto Cristina Manetti che non stava bene, mi sono occupato di lei, lei era in ambulanza in quel momento. Questa è stata la descrizione di Giani dell'evento. Quanto detto rispetto al prefetto insomma è già stato appunto chiarito, e però questa è una risposta che ovviamente non ha soddisfatto l'opposizione, che oltre a chiedere chiarimenti ulteriori su tutti questi aspetti è tornato a chiedere anche qualcosa per cui Giani si è appellato alla privacy, ovvero chi avrebbe firmato il certificato medico di Cristina Manetti. Qua Giani ha detto che esiste la legge sulla privacy, Chiara La Porta ha replicato, e poi anche Alessandro Tomasi, che fa sempre parte di Fratelli d'Italia, che questa non è una risposta che basta e che si pretende dal presidente della regione trasparenza. Per la linea, Domenico.
Grazie Giorgio Bernardini. Ti volevo chiedere com'era il clima in aula, anche rispetto alla maggioranza. Naturalmente il caso politico poi è assorto agli onori delle cronache nazionali, quindi se ne discute. Che tipo di umori hai potuto registrare in aula?
La tua è un'ottima domanda, anzi me l'hai posta, io magari non l'ho detto perché mi appariva scontato nella concitazione, però è la verità, c'era un clima di una tensione inedita, devo essere sincero, anche per chi frequenta spesso il Consiglio regionale, c'era molta tensione, molto silenzio, è cominciata già la rappresentazione di questo scambio con 2 ore e mezzo di ritardo rispetto alla, insomma, come dire, quanto era stato previsto. Doveva cominciare alle 4 il Consiglio per motivi di una delibera che sta facendo molto discutere, che riguarda gli staff appunto della Regione, e c'era un silenzio insomma tangibile, anche direi una tensione palpabile, devo essere sincero.
Grazie Giorgio Bernardini, ciao, buon lavoro, buona serata.
Ciao, grazie a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo un'altra vicenda molto calda, quella che riguarda la concessione della cittadinanza onoraria alla relatrice ONU sulla Palestina, vale a dire Francesca Albanese, alla vigilia della seduta che dovrebbe occuparsene, la seduta della Commissione 7 del Consiglio Comunale di Firenze, domani sarà chiamata a discutere appunto della vicenda. La sindaca Sara Funaro ha provato a trovare una mediazione sulla questione. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha espresso una posizione chiara in merito alla proposta di concedere la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell'ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, Francesca Albanese. In un'intervista al Foglio, Funaro ha sottolineato l'importanza dell'autonomia della commissione che dovrà discutere il caso, ma ha specificato che personalmente ritiene inopportuno attribuire ad Albanese questo riconoscimento. Firenze è sempre stata una città che ha costruito ponti, ha affermato la sindaca, e pur riconoscendo il lavoro importante svolto all'ONU, penso che in troppe occasioni Albanese abbia dimostrato di creare più divisioni che messaggi di pace. Per Funaro la città deve mantenere il suo storico ruolo di promotrice di unione, pace e dialogo, valori che a suo giudizio la figura di Albanese non le rispecchia pienamente. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria ha diviso profondamente la maggioranza di Palazzo Vecchio. Da un lato ci sono ABS e Ecolò e fuori dalla maggioranza Sinistra Progetto Comune favorevoli al riconoscimento. Dall'altro la lista Funaro e Italia Viva che si oppongono con fermezza, denunciando il rischio di una decisione divisiva e polarizzante. In questo contesto il Partito Democratico e la stessa sindaca si collocano in una posizione mediana, cercando di mediare tra le varie anime della coalizione per evitare una spaccatura interna. La mediazione individuata prevede di distinguere tra la persona di Francesca Albanese e il suo lavoro come relatrice ONU, proponendo un testo che esprima solidarietà al popolo palestinese e sostegno ad Albanese rispetto alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Inoltre il testo rilancia i contenuti dei rapporti ONU che denunciano la situazione nella striscia di Gaza e parlano di genocidio, cercando di tenere unita la maggioranza evitando il conferimento simbolico della cittadinanza, che rimane invece tema di forte conflitto politico.
Allora, questa è la vicenda che stiamo facendo molto discutere. Allora fateci sapere voi cosa ne pensate. 342 8104 111. Bisogna andare avanti, si deve andare avanti, la cittadinanza è inopportuna, per quale motivo? 342 8104 111, per i vostri messaggi sulla vicenda. Intanto oggi è intervenuto in prima persona la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha detto: il consiglio legittimamente fa le sue discussioni in tutta la sua autonomia, io ho grande rispetto per il lavoro del consiglio, commentando così l'ipotesi e il riconoscimento, su cui la stessa Funaro ha ribadito anche oggi però la propria contrarietà. Sentiamo.
Devo dire in maniera chiara le affermazioni che sono state fatte da Francesca Albanese, di fare una condanna condizionata in qualche maniera, e l'ho trovato un fatto molto grave, perché la stampa è libera e presidio della democrazia. E parto da un altro presupposto. Il presupposto è quello della città di Firenze e della storia della città di Firenze. Firenze è sempre stata una città che ha dato riconoscimenti a personaggi importanti. Ho ricordato in un'intervista al Dalai Lama, ricordo, figura che ha avuto riconoscimento importante, per cui anche la cittadinanza a Firenze. Firenze è sempre stata la città dei ponti, la città della pace, la città che unisce. E io penso che non solo con le ultime dichiarazioni della stampa, ma anche con tante altre dichiarazioni, le posizioni che porta Francesca Albanese siano più divisive che unire. Questo non è il rappresentato della città di Firenze. Quindi, come sindaca della città di Firenze, non ritengo opportuno consegnare la cittadinanza onoraria. Il Consiglio legittimamente fa le sue discussioni in tutta la sua autonomia. Io ho grande rispetto del lavoro del Consiglio.
Allora, detto che Alessandro Rachi, che è di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, domani in commissione porrà una questione pregiudiziale, perché dice sostanzialmente che Dimitri Baraggi di Sinistra Progetto Comune, che è il proponente, che è il proponente della mozione per la cittadinanza onoraria, non ha i numeri per presentare l'atto. Draghi dice: senza il regolamento per il conferimento della cittadinanza dilatazione oraria. Tale proposta può essere avanzata dal sindaco, che non l'avanza evidentemente, o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. Paraggi non ha i numeri per presentare l'atto, ha detto Draghi. Detto questo, però, c'è la risposta di Francesca Albanese alle parole di Funaro. Francesca Albanese risponde commentando un tweet su X del TGcom 24 che riprende la notizia e le parole di Funaro, scrivendo esattamente questo: purché mi sia risparmiato l'esilio perpetuo. Questo alludendo evidentemente alla vicenda di Dante Alighieri. No, sono contrario alla cittadinanza di Albanese, non questo è quanto scrive Andrea. Non voglio Firenze si riduca come Bologna. Ma la storia della città di Firenze la conoscono in consiglio comunale, nella commissione per la cittadinanza onoraria, questo dice Manola. Magari Manola precisa esattamente a cosa ti riferisci. Poi Katia, su Albanese gli amici di Carrai hanno preso la palla al balzo, più o meno quello che dice Igor, che fa riferimento a Italia Viva e dice la città di Firenze in mano a Italia Viva, che supporta in qualsiasi maniera Israele. Continuate a farci sapere cosa ne pensate, 342 8104 111. Intanto noi ci occupiamo di accorpamenti scolastici, perché la Toscana li ha sospesi, in quanto, ha detto l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini, si ritengono sbagliati e ingiusti. Si attende inoltre l'esito del ricorso presentato a Mattarella e un'inversione di marcia al governo sul numero dei tagli. Da 466 autonomie scolastiche sul territorio, il ministero chiede di arrivare a 450. Ma sentiamo Nardini al microfono di Sandra Salvato.
La regione, con profondo senso istituzionale, abbiamo deciso di rispettare una norma che non condividiamo e che abbiamo avversato convintamente fin dall'inizio e continuiamo a ritenere sbagliata sia nel merito che nel metodo. Quindi abbiamo chiesto ai territori, alle conferenze zonali, in ultima analisi alle province, di mandarci l'elenco degli istituti scolastici da accorpare, quindi purtroppo i tagli da fare, ma abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere appunto questi accorpamenti in attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato. Ricordo il ricorso principalmente al Presidente della Repubblica, ma anche quello alla Corte Costituzionale. Ricordo che la Toscana aveva già presentato anche un precedente ricorso sempre alla Corte e anche uno al TAR del Lazio, che purtroppo però in quel caso non avevano avuto l'esito sperato, auspicato. Noi continuiamo a ritenere sbagliato tagliare sulla scuola, chiediamo che il governo torni indietro su questo e chiediamo anche che vengano rivisti i numeri dei tagli, perché a nostro avviso, visti i numeri reali della popolazione studentesca, questi tagli sono assolutamente ingiusti e in numero superiori comunque a quelli che nel caso avremmo dovuto fare.
Su questo si è espresso anche il governatore Gianni, che parla di una decisione fatta per agire, per rispettare la legge, evitando così danno erariale minacciato da Valditara in caso di inottemperanza, allo stesso tempo per far valere i numeri e tentare di salvaguardare numerose autonomie scolastiche sul territorio. Sentiamo.
Va detto che poi io spero molto nei prossimi 20 giorni, un mese, ovvero nel dibattito parlamentare sulla legge finanziaria, che così è come è accaduto sia l'anno scorso che 2 anni fa, lo stesso Ministero debba prendere atto che attraverso emendamenti che vengono votati, se vogliamo anche senza rispettare le logiche delle maggioranze che vi sono in questo momento in Parlamento, ma proprio ascoltando le esigenze che vengono dai territori, appunto vi possa essere un qualche emendamento che prende atto l'inopportunità, come noi la pensiamo, sul ridimensionamento degli istituti scolastici, e con questo quindi era inopportuno, dopo aver dato seguito a quello che ci chiedeva il Ministero da un punto di vista della legge formale, era inopportuno decidere ora, quando poi magari si creano dei traumi e fra 20 giorni con la votazione di un emendamento si ritorna indietro, cosa che è già avvenuta in passato.
Anche a Firenze, su iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati, nasce il Comitato a Difesa della Costituzione per il no al referendum costituzionale che si terrà nel 2026. Il Consiglio Direttivo ha convocato per oggi la prima riunione, che si è svolta nel pomeriggio al Palazzo di Giustizia. Sentiamo Paola Belsito, giudice del Tribunale di Firenze.
È evidente che è l'intero corpo della magistratura che viene indebolito da questa riforma. viene umiliato nel momento in cui non può più neanche eleggere i propri rappresentanti all'interno dell'organo di autogoverno. È vero, come in tutti i corpi ci sono stati degli errori e ci sono delle cose che devono essere sanate, ma io non ricordo che, per esempio, quando sono emersi fenomeni in Parlamento o un Presidente della Repubblica in Italia o all'estero che abbia commesso reati o fatto cose che erano deontologicamente scorrette, si sia cancellata l'autonomia di quell'organo. Qui il problema è che evidentemente si vuole in qualche modo operare su una giustizia indipendente, perché si vuole ottenere la possibilità di controllarla, altrimenti non ha senso, non ha nessun senso, anche perché si forma un consiglio superiore, quello che dovrebbe garantire la nostra indipendenza, con persone che sono estratte a sorte, quindi non necessariamente sono le persone più idonee per fare quella funzione. Nello stesso tempo, invece, per i politici che fanno parte del Consiglio Superiore, perché sono comunque coloro i quali insieme ai magistrati preservano l'indipendenza della magistratura, che vengono scelti in una cerchia ristretta, indicati dai partiti.
Quest'oggi in Palazzo Vecchio è stato presentato anche il comitato per il sì al referendum. Sentiamo il consigliere comunale alla lista civica che Schmidt, Paolo Bambagioni.
E noi sosteniamo che è giusto portare in fondo questa riforma, perché se si analizza le cose cercando anche di togliersi di dosso l'appartenenza politica, che è uno dei grandi mali della nostra democrazia, perché se si fa i tifosi non riusciamo a capire bene le cose, è evidente che oggi c'è un problema di gestione della giustizia che non funziona normalmente, e questo non è certo la panacea di tutti i mali, però inizierebbe anche sostanzialmente a dare una risposta, no? A quello che è anche un tema di programmazione previsto nella Costituzione, ma che non è mai stato sviscerato fino in fondo. Ecco, quindi questa è una risposta che è frutto, diciamo, di una grossa riflessione, e che a questo punto i cittadini devono affrontare, ripeto, non da tifosi, ma pensando alla cosa più utile per questo importante settore della nostra vita, della nostra convivenza civile, è quello dell'amministrazione della giustizia. Quindi la separazione delle carriere da questo punto di vista aiuta questo percorso, e noi, come forza civica attenta alle vicende cittadine prima, Firenze, regionali poi e ora nazionali, riteniamo che dobbiamo dare un contributo al dibattito, creando occasioni di incontro in cui il cittadino possa informarsi, partecipando anche sulla città di Firenze ad alcune di queste iniziative.
Allora, sono arrivati molti messaggi, altri ne stanno arrivando sul tema che avevo lanciato, ovvero la discussione è molto calda sulla questione della cittadinanza onoraria di Firenze per Francesca Albanese. Domani è prevista la riunione della commissione competente in Consiglio Comunale, che dovrebbe discutere della vicenda. Cittadinanza onoraria su cui si è già espressa in maniera negativa la sindaca Sara Funaro. Allora, vi avevo chiesto se siete favorevoli o contrari. Voi, Andrea ci dice contrario, sfugge come la tragedia della Palestina possa essere rappresentata da personaggi in cerca di visibilità come Albanese o ragazzotti che manifestano contro la presentazione dei libri ebraici come facevano i nazisti. Questo scrive Andrea. Albanese è un personaggio estremamente aggressivo e sopra le righe per Claudia, mentre Paolo è favorevole, dice ci si indigna, si considera grave le dichiarazioni di Albanese, ma non ci si indigna in maniera chiara e inequivocabile sul genocidio in atto a Gaza, nessuna sanzione nei confronti di Israele. Altro messaggio tra i tanti, Cristina, le parole di Albanese sono giustamente divisive, come sono divisive quelle di Bella Ciao, dividono chi si schiera da parte degli oppressi da chi si schiera da parte degli oppressori. Questo il parere di Cristina. Insomma, c'è dibattito anche tra i nostri ascoltatori. Continuate, 342 8104 111. Ora facciamo un break, poi torniamo insieme con voi, tra le altre cose, per parlarvi di un caso simile a quello della famiglia del Bosco avvenuto in provincia di Arezzo.
Contest 2025, seconda semifinale. Sul palco Prolex and Zach Blue, Roxanne, Acanto, Vicky Leroy, Succinto e Problemi di fase.
Appuntamento venerdì 5 dicembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor BEC Speakers. A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, coda per traffico in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Infibili rallentamenti verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta coda in uscita a San Miniato e rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfalto in via delle Panche, le indagini georadar in piazza Vasari, ponte Alpino e gli allacci in via Biagini e via di Caciolle, tutti i dettagli sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre che è in vigore l'obbligo dotazioni invernali sulle strade di gran parte della Toscana. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
And shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I?
Doris dice: sono a favore della cittadinanza onoraria Francesca Albanese, cos'altro può fare una città come Firenze, città della pace. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Vi dicevo di questo caso simile alla famiglia del Bosco, no? A cui sono stati allontanati i figli per via della casa diroccata della scuola parentale che non era agita nella maniera dovuta, eccetera eccetera. Ebbene, secondo la Verità, il quotidiano La Verità, ci sarebbe un caso simile anche a Caprese Michelangelo in provincia di Arezzo, con bambini allontanati dai genitori. Qui è una coppia e i loro figli 4-8 anni portati via dopo un intervento congiunto di carabinieri, assistenti sociali e personale inviato al tribunale per i minorenni di Firenze. Il più piccolo, in pigiama e senza scarpe, sarebbe stato portato fuori in braccio mentre gridava aiuto. Intervento documentato alle videocamere della famiglia, risale allo scorso 16 ottobre attorno alle 11, secondo quanto riporta La Verità. Una decina agli agenti intervenuti in tenuta antisommossa che hanno notificato ai genitori un atto giudiziario. Harald, perito elettronico originario di Bolzano, e Nadia, di origine bielorussa, affermano di non avere più notizie dei bambini da 47 giorni e denunciano un intervento ritenuto sproporzionato. La coppia, insomma, non riconosce, vive isolata, rifiuta l'autorità, viveva da tempo in abitazione nel Bosco e aveva scelto per i figli l'istruzione parentale. Però secondo l'accusa, secondo quanto stabilito dal tribunale, che poi è proceduto per l'appunto, questa metodologia di istruzione parentale non sarebbe stata svolta secondo le regole. In particolare, i bambini non avevano mai sostenuto le verifiche previste. Veniamo alle vicende urbanistiche di Firenze, che sono sempre molto discusse. Lo facciamo con l'ingegnere Simone Staccioli, all'ordine degli ingegneri. Grazie di essere con noi. Buonasera, ingegnere.
Buonasera.
Perché lei, insomma, l'Ordine degli Ingegneri ieri è intervenuto sulla vicenda di tutto quello che stiamo discutendo in queste settimane, in questi mesi, cioè strutture ricettive spuntano qui e là a Firenze, sono numerose, soprattutto sono numerose quelle dedicate alla fascia altissima, e voi dite, insomma, questa offerta ormai superato di gran lunga le esigenze reali della città. Che succede, ingegnere?
Beh, come lei ha già detto, ci sono stati diversi interventi che dal punto di vista sono senza dubbio positivi, perché sono una serie di contenitori di immobili in Firenze che erano praticamente abbandonati e non utilizzati, quindi da questo punto di vista sicuramente un intervento di recupero è da considerarsi positivamente. Però forse, ecco, le destinazioni che poi sono state date a questi interventi forse probabilmente sono ridondanti rispetto, a nostro avviso, alla richiesta che c'è, cioè praticamente trasformare questi vecchi immobili in residenze di lusso, alberghi 5, 6 stelle destinati solo a una fascia di clientela particolare, forse non era quello che aveva bisogno la città, o perlomeno non in questa misura, ecco, probabilmente gli interventi andavano forse un po' più differenziati, ecco.
Andava calibrato in maniera diversa, voi dite, ma dal punto di vista, diciamo, del disegno urbanistico, che città viene fuori?
Sì, questo è un po' da capire, cioè nel senso che sono tutti interventi che rientrano in un disegno più generale, però sono interventi spot relativi a immobili ben definiti che forse si raccordano poco anche col tessuto della città, cioè noi forse aspettavamo di interventi un po' di più ampio respiro, ora si parla tanto di rigenerazione urbana, però ancora a Firenze interventi del genere non ne vediamo, forse qualche intervento di riqualificazione, però limitato al singolo immobile che probabilmente interagisce poco con il contorno.
Mi veniva da pensare, ma è una battuta cattiva, la faccio io, che forse di rigenerazione c'è stata, ma dei conti di qualcuno, insomma, diciamo, no, si sono rigenerati dei profitti di qualcuno, no? Ma questa è una battuta cattiva, diciamo. Voi però citate l'esempio, no, del prossimo Venturo, della caserma Lupi Toscana, dove si potrebbe, no, cominciare a invertire la rotta.
Beh sì, ecco, lì almeno sul progetto, diciamo, chiamato Master Plan, il progetto generale, sono previste una serie di interventi che vanno a interfacciarsi con il quartiere, con la realtà circostante, dove insomma non si creano solo interventi che poi, tra l'altro, insomma, quello se non si raccorda bene con il contorno si rischia di fare una cattedrale nel deserto, no? Invece lì ci sono dei momenti importanti, collegamenti con la tranvia, con il quartiere, con varie problematiche di mobilità, e quindi insomma quello potrebbe essere veramente un'occasione importante per riqualificare e impreziosire, fra virgolette, l'area che già di per sé è abbastanza necessita di un intervento, ecco.
Grazie ingegnere Simone Staccioli, all'Ordine Ingegneri, buona serata, grazie di essere stato con
noi.
Buonasera,
grazie a voi, grazie a tutti.
E allora, prima del break sono arrivati tanti altri messaggi sulla questione della cittadinanza Francesca Albanese, che evidentemente, no, divide anche l'ascolto di Controradio, anche se gli ultimi sono tutti favorevoli alla cittadinanza. Francesca dice: Francesca Albanese ha semplicemente messo il dito nella piaga, cittadinanza sì, in solidarietà a tutto ciò che ha subito per aver fatto il suo lavoro. Poi Gabriele: secondo me Albanese deve avere la cittadinanza, lo deve avere in merito merito a quello che ha dimostrato per la causa palestinese. E ancora Henry, favorevole alla cittadinanza, la sua analisi è sempre suffragata da dati e fatti comprovati, difficili da contestare, forse è questa la cosa più divisiva. Continuate a farmi sapere cosa ne pensate. 342 8104 111.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31ª edizione, sala Dino Campana, biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 3 dicembre alle 17.30 Guido Tonelli presenta L'eleganza del vuoto. Di cosa è fatto l'universo? Feltrinelli Editore introduce Andrea Mandò.
Isia Firenze presenta Electroshock, una conferenza che esplora la scena New Wave fiorentina dagli anni Ottanta con l'obiettivo di valorizzare le culture giovanili come patrimonio culturale condiviso. Venerdì 5 dicembre alle 17.30 presso Murate Art District di Firenze. Iniziativa promossa nell'ambito di Florence New Vintage, progetto selezionato da City Open Museum, iniziativa nazionale finanziata dal PNRR e coordinata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Programma dettagliato su fvn.fi.it.
Contro Radio.
Sono assolutamente per la cittadinanza Francesca Albanese in questo mondo di tartufi e di giornalisti venduti. È una delle poche persone che ha fatto il suo lavoro con onestà e coraggio, doti che ormai sono rarissime e pericolose. Questo scrive non si firma Stefano mi sembra. Non si firma, ok, però l'ha letto un giornalista questo messaggio, quindi come dire, chi spara nel mucchio ha sempre torto, secondo me. Poi ciascuno la può pensare come gli pare. Mi sono permesso di fare questo inciso. Voi continuate a mandare messaggi. 342 8104 111. La cittadinanza di Elon Musk non è stato un problema, Albanese è invisa perché è l'unica che dice le cose stanno senza ipocrisia, questo dice invece Arianna. È arrivato invece un messaggio interessante su un altro tema, quello dell'urbanistica. Ci arriva, lo leggiamo perché ci arriva da un insegnante, Paola Ciarpallini, che ci scrive: cara Controradio, io lavoro in un liceo frazionato in 3-4 plessi a seconda degli anni. Abbiamo visto ristrutturare come immobili di lusso gli edifici in cui speravamo che la scuola potesse essere unificata. Sinceramente la fiducia alle amministrazioni comunali è svanita. Questa è la testimonianza di Paola che vi abbiamo letto. In occasione del 25 novembre, un corteo di una cinquantina di persone promosso dal collettivo transfemminista Favolosca, con fumogeni, bandane sul viso e bombolette spray, ha imbrattato alcune vie di Santo Spirito a Firenze, con scritte su vetrine, portoni, muri, finestre. I residenti protestano per i danni alle modalità invasiva e vandalica di una manifestazione che, se si inseriva nella giornata internazionale contro la violenza e il patriarcato, dicono avrebbe dovuto preservare osservarne il senso anche nelle modalità. Annunciato un esposto collettivo, ne abbiamo parlato con Mirko Rufilli, presidente del quartiere 1 di Firenze, intervistato da Chiara Brilli.
Quando si vai sul pubblico e sul privato a imbrattare fortuni e facciate, sinceramente viene meno il senso del diritto di quello per cui stai manifestando. Insomma, io sentivo tanti cittadini veramente amareggiare. La collettività intera si farà carico di, no, di mettere a posto quello che è stato sporcato, che è stato, come dire, imbrattato da loro. Io voglio essere molto sincero, viene scelto l'Oltrarno sempre perché l'Oltrarno è un simbolo di resistenza, è sempre stato, fin dalle barricate del 21 è sempre stato il rione della resistenza, tra virgolette, fatta non soltanto antifascista, devo dire la verità, ma è il rione per cui, no, insomma, ecco, allora, quindi non, a me non mi viene da chiedermi come mai l'Oltrarno, mi viene da chiedermi come mai si va a imbrattare, ripeto, non soltanto simboli, come si può dire, del governo, che sia cittadino o statale, quindi simboli che possono dire, no, contrastare il potere quando si va a manifestare, ma qui si va a imbrattare a palazzi, a persone che stamattina si sono alzate e sono andate a lavorare, vai a fare un danno proprio a persone che magari la pensano come te e che sono con te, e quindi vai a fare un danno non solo a loro ma anche alla tua idea, al tuo fine.
C'è anche chi ha chiesto basta autorizzare manifestazioni in Oltrarno, si va un po' al polo opposto, Rufilli.
Io non sono d'accordo assolutamente, non sono assolutamente d'accordo, perché non è spostando la manifestazione che si, come dire, che si cambia le modalità. Qui va fatto capire che l'Oltrarno, ripeto, è un luogo sempre stato accogliente, però mantenendo un certo, come dire, rispetto per il territorio che ti accoglie.
Natale a Firenze, torna Florence Lights Up con spettacoli di luce nei monumenti più iconici ispirati ai maestri del Rinascimento. Non mancheranno attività speciali nei musei civici fiorentini, tante le iniziative dei cinque quartieri. Oggi la presentazione con l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.
Diffuso, che nasce dal basso e che è rivolto a tutti i fiorentini e a tutte le famiglie. Inizieremo già venerdì con l'accensione dell'albero di Santa Maria Novella e il videomapping su San Palino, e poi il 6 la grande giornata con tutti gli alberi di Natale. Da lì in poi una serie di iniziative e attività che tengono insieme tanti partner pubblici e privati, dalla Camera di Commercio, il mercato centrale, la Fondazione Muse, con tante attività culturali per bambini e famiglie, insomma un grande gioco di squadra per un mese pieno di iniziative e di emozioni. Saranno in particolare due videomapping molto importanti su Palazzo Vecchio e su Ponte Vecchio, dedicati all'artigianato, al saper fare fiorentino, alla nostra grande tradizione, e poi si affiancheranno anche iniziative nei musei e nelle biblioteche, sempre con Muse.
Nasce l'associazione Amici del VSE per sostenere, sviluppare e promuovere le attività del Gabinetto Scientifico Letterario di Firenze, per portare avanti l'eredità di Giovan Pietro VSE, che la fondò nel 1820. Riccardo Nencini è presidente del Gabinetto VSE, Lorenzo Conti Lapi, presidente dell'associazione Amici VSE.
Quando nasce un'associazione a sostegno di un'istituzione importante, uno se la immagina soltanto come raccolta di fondi, ma in questo caso sono stati messi assieme pezzi di città che possono dare una mano economica, ma anche una mano intellettuale, delle idee sul mondo della conoscenza. Secondo, è un legame perfetto che si stringe ancora di più con la città di Firenze, e non soltanto, perché molti degli amici del VSE iniziali hanno relazioni, ci sono editori, insomma c'è il mondo degli albergatori, il mondo del commercio e dell'industria, hanno relazioni nazionali, non solo fiorentine.
E gli amici del VSE lavoreranno a fianco, quindi, a questo istituto. L'obiettivo è quello di continuare, attraverso nuove risorse, nuove energie, quella che è l'attività già importante sta svolgendo il Gabinetto Scientifico Letterario, soprattutto quello che riguarda la storicità, che è quella letteraria, quindi il grande patrimonio di cultura umana, e quindi che parli di un umanesimo che Firenze interpreta e vuole portare avanti da sempre. Oltre a questo c'è tutta la tematica, l'altra tematica del Gabinetto VSE, che è quella scientifica. Oggi si parla molto soprattutto di intelligenza artificiale, si parla di come pensare un linguaggio nuovo legato quindi al mondo della scienza, e quindi il sogno è quello che ci sia sempre più modo di coinvolgere sia il mondo scientifico sia il mondo letterario in questo progetto che parte da Firenze.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera ci riporta in Cisgiordania, dove sapete qualche giorno fa tre italiani sono stati feriti in un assalto da parte dei coloni israeliani, botte, sono stati rubati i passaporti, i cellulari, sono stati minacciati, erano lì nella comunità di Ein al-Duik vicino a Gerico in Cisgiordania per supportare la popolazione palestinese, accompagnare, insomma sapete che lì la situazione è molto delicata. Allora noi siamo in collegamento con Nicola e Dani, buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera.
C'è anche Dani? Ciao Dani, che sono due cooperanti italiani che erano proprio lì a Duyuk un paio di giorni prima dell'aggressione, no Nicola? Come avete letto la notizia? Insomma, qual è il clima che voi respiravate?
Allora, noi eravamo fino a Duyuk qualche giorno precedente all'attacco che avvenuto poi il 29 notte. Avevamo lasciato il villaggio per tornare in un'altra zona della Palestina e ci avevano dato il cambio a altri due nostri compagni. Nulla, la notte del 29 si sono avvicinati 10 coloni. Hanno puntato direttamente le torce all'interno dell'abitazione dove eravamo a riposare, dove c'erano i compagni a riposare, e presentandoci direttamente che erano militari. All'interno ovviamente i nostri amici si sono alzati, però ovviamente erano le 5 di mattina, era buio, e un ragazzo aperto, e dopodiché sono entrati e hanno iniziato la violenza contro i compagni. Questo è un pochino il fatto.
Dani, tu, qual era la percezione che voi avevate della situazione anche prima di questo fatto?
Allora, la percezione è di una situazione di tensione che fin da subito abbiamo percepito nel villaggio. E i coloni dei giorni prima sono passati numerose volte, sono passati sugli ATV, in gruppi. All'inizio gli abitanti del villaggio ci hanno detto che passavano in gruppi di 2-3, invece nei giorni prima sono passati anche in gruppi di 8. Le case del villaggio, la maggior parte sono sfondate, le finestre sono sfondate, le porte sono sfondate. Il villaggio è un villaggio di beduini, ma non ci sono, che vivono spesso di pastorizia e di agricoltura, ma non ci sono animali perché hanno iniziato, e questa è una pratica che avviene in tutta la Cisgiordania occupata. Anche al villaggio di Duyuk hanno iniziato a rubare le pecore, ad un abitante ne hanno rubate 200, quindi gli abitanti hanno preferito andare a Gerico venderle che venire derubati. I bambini riconoscono la differenza tra una macchina normale e una macchina di un colono, o riconoscono come abbaia un cane. Le persone sono veramente impaurite, non dormono la notte, e questa cosa te la trasmettono, insomma, te la raccontano e gliela leggi proprio, insomma, nello sguardo. Ed è insomma una realtà che è quella del villaggio di Duyuk, ma è quella della maggior parte dei villaggi e delle città, insomma, quelle vivono i palestinesi costantemente.
Nicola, che considerazioni ti porti dietro ora che siete tornati in Italia? Qual è lo stato d'animo che ti porti dietro?
Diciamo che è abbastanza complesso, perché siamo tornati oggi con Dani, quindi non abbiamo ancora avuto la capacità di processare. Sicuramente quello che mi sento di portare dietro è la voglia di farmi ambasciatore, o comunque essere voce per tutte le persone che ho incontrato nei villaggi, leader di villaggi, donne, bambini. È importante, diciamo, continuare a parlarne, nonostante poi bisogna dimenticarsi del genocidio che sta avvenendo a Gaza. Ora in Cisgiordania sta avvenendo una pulizia etnica sconsiderata, dove la comunità internazionale è completamente assente, e chi subisce poi queste conseguenze di questo silenzio è la gente davvero che prova a vivere solo la loro vita in maniera pacifica, con le loro tradizioni, nelle loro comunità, ecco, quindi nella massima semplicità. E, la situazione, ecco, è tragica, però sì, quello è bene ribadirlo, c'è una collusione tra coloni e esercito che si spalleggiano, diciamo, quindi i coloni sono impuniti, gli attacchi sono aumentati a dismisura, solo nel mese durante la raccolta delle olive ci sono stati 700 attacchi circa, e quindi diciamo va benissimo la cassa di risonanza che hanno avuto i nostri tre compagni aggrediti, però è bene anche ricordarsi che c'è gente che queste malvagità le subisce quotidianamente, cioè è forte, diciamo, da vedere quotidianamente questi attacchi, ecco, abituarsi anche alla violenza è una cosa tragica.
Grazie Nicola, grazie a Dani. Siamo in conclusione, ci salutiamo, naturalmente torneremo sulla vicenda. Sapete che la questione Cisgiordana Gazzawa è una questione che ci sta a cuore, che trattiamo correntemente. Intanto bentornati in Italia, buona serata a voi.
Grazie mille.
Grazie, buona serata.
Torniamo in onda col magone, col piombo sullo stomaco. Tantissimi messaggi sulla questione alla cittadinanza albanese. Benissimo, la cittadinanza, questo ci scrive, vediamo Paolo, chi è papà? Vabbè, poi ci parlano in social hub. Albanese è una personalità alla quale dovremmo essere soltanto orgogliosi. Questo è un altro messaggio che è arrivato. Insomma, alla fine credo, mettiamolo così, 80% favorevoli, 20% contrari. Questo è il polso degli ascoltatori di Controradio. Veniamo alla previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone appenniniche e sulla costa. Possibili deboli piogge più probabili nel pomeriggio su arcipelago e localmente sulla costa. Venti da est sud est deboli, mari poco mosse e mosse all'algo, e le temperature minime leve calo, le massime quasi stazionarie. Davvero tutto. La linea tra pochissimo a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, grazie di esserci stati.